Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana.
Bismillahirrahmanirrahim.
In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Decade di Fajr, leader amnistia per oltre 3.800 detenuti. Ayatollah Raisi in Iraq, l'assassinio dei martiri Soleimani e al-Muhandis non rimarrà senza una risposta. Il presidente del Majlis Qalibov, Iran, è determinato a rafforzare rapporti con la Russia. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, martedì 9 febbraio 2021. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento un altro speciale dedicato alla rivoluzione islamica. L'indirizzo email di Radio Italia, radioitaliairip99@gmail.com. Grazie e a tra poco. La guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ha firmato l'amnistia, oppure una riduzione di pena per un significativo numero di detenuti condannati da tribunali comuni o quelli della rivoluzione. La misura, che riguarda 3.840 persone, verrà attuata in seguito alla proposta presentata dal capo della magistratura, l'Ayatollah Raisi, ed in occasione dell'anniversario della gloriosa vittoria della rivoluzione islamica dell'Iran. Il capo della magistratura della Repubblica Islamica dell'Iran, l'Ayatollah Ebrahim Raisi, proprio al suo arrivo all'aeroporto di Baghdad in Iraq, ha sottolineato che l'assassinio dei comandanti della resistenza, generale martire Qasem Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandis, da parte degli Stati Uniti non rimarrà mai senza risposta. Il capo della magistratura iraniana ha anche fatto riferimento al sostegno degli Stati Uniti al gruppo terroristico Daesh e ISIS. Il presidente del Parlamento islamico iraniano, Mohammad Bogher Qalibov, ha sottolineato nel corso della sua visita a Mosca la solidità delle relazioni strategiche fra Iran e Russia. Durante l'incontro con il presidente della Duma, Volodin, le due parti hanno discusso questioni regionali e internazionali, relazioni bilaterali. Ci sono molti elementi in comune che devono essere affrontati con nuove strutture e con il rafforzamento di strutture passate in campo economico, culturale, tecnico, energetico, industriale, turistico, economico, agricolo, scientifico ed accademico, ha detto ancora Golubov. Le due parti hanno inoltre deciso di tenere durante la primavera il terzo incontro dell'alta commissione mista fra i due parlamenti. Cambiamo pagina. Attaccato convoglio militare americano in Iraq. Un convoglio logistico che trasportava rifornimenti per le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti in Iraq è stato colpito da un ordigno esplosivo improvvisato a circa 80 km a sud di Baghdad, ha segnalato per prima il canale televisivo libanese Al-Mayadeen, riferendosi a fonti vicine alle forze di resistenza irachena. Secondo quanto riferito, l'ordigno esplosivo è esploso su una strada nell'area di Al-Musayyeb, una città proprio divenuta teatro di combattimenti tra le truppe americane e le forze locali irachene dopo l'invasione statunitense nel 2003. Non sono stati riferiti altri dettagli sui danni subiti dal convoglio né riportati dati su feriti o eventuali vittime. E nessun gruppo per adesso ha rivendicato l'attacco antiamericano. A loro volta le truppe statunitensi in Iraq non hanno rilasciato alcuna comunicazione sull'attacco subito. Andiamo in Myanmar, l'appello allo sciopero generale a Myanmar ex Birmania, dove non si placano le proteste per il colpo di stato della giunta militare. Ha avuto un fortissimo seguito a Yangon e anche altre città dove la polizia ha utilizzato gli idranti contro manifestanti. Per il terzo giorno consecutivo migliaia di persone sono scese in piazza per protestare per il golpe che ha portato all'arresto della leader Aung San Suu Kyi. Lo sciopero è anche in alcuni ministeri come agli affari esteri, dove alcuni funzionari hanno iniziato a unirsi al movimento di disobbedienza civile. Intanto, sempre sul caso del golpe nell'ex Birmania, Inghilterra e Unione Europea hanno chiesto una riunione ad hoc del Consiglio dei diritti umani dell'ONU. Le famiglie palestinesi sono costrette a utilizzare le grotte come abitazioni nella città di Masfer Yatta, situata nella Cisgiordania occupata, dopo che l'esercito sionista ha proibito loro di costruire case nell'area. Le forze di occupazione vogliono che ci vivano perché cercano di tenerli fuori dall'area con il pretesto che si tratta di uno spazio militare chiuso, ha spiegato Mohammed Jabarin, residente locale. Quest'uomo vive con la sua famiglia di 16 persone in una grotta che non supera i 30 metri quadrati, afferma di aver ereditato questa terra dai suoi antenati. La gente della regione si guadagna da vivere allevando pecore, uccelli e coltivando cereali ed alberi. Ci spostiamo in Italia. Conte: non farò parte del governo. Il presidente incaricato è persona di spessore, l'ho incontrato in diversi vertici e l'ho apprezzato, è lui che ha posto le basi per superare le politiche di austerity. Dobbiamo fare i conti con la realtà di questa fase storica. È interlocutore da prendere in seria considerazione, ha detto il premier uscente italiano Antonio Conte. Per Conte il nuovo esecutivo dovrà avere un perimetro politico ben delineato. Se fosse troppo ampio sarebbe inconcludente. Conte avrebbe anche detto che non entrerà a far parte nel governo di Draghi. Sono più di 27 milioni i casi di Covid-19 registrati negli Stati Uniti dall'inizio della pandemia il paese il più colpito al mondo proprio da coronavirus, ha anche registrato oltre 463.000 morti. E per finire tre notizie in breve: Inghilterra ha 373 morti da coronavirus nelle ultime 24 ore. Germania, anziani vaccinati con Pfizer risultano positivi comunque. Haiti sventato colpo di Stato. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Caso Navalny, 64% dei russi ha fiducia in Vladimir Putin. In questi giorni abbiamo visto i media mainstream hanno cercato ancora una volta di falsificare, ma poi si sono rivelati totalmente falsi, come sempre, le notizie provenienti dalla Russia. Il messaggio che volevano far passare era il seguente: i russi sono stanchi di Putin, protestano per Navalny perché vogliono il cambiamento. Come ben spiegato dal portale di informazione statunitense The National Interest, non tutti i partecipanti alle proteste di recente svoltesi in Russia sono scesi in piazza per sostenere il cosiddetto oppositore Navalny. Molti manifestanti russi sono scesi in piazza per protestare, ad esempio, contro le misure anti-Covid messe in atto in Russia, così come in tutto il mondo, per arginare il diffondersi del nuovo coronavirus. Quando i media mainstream mentono puntualmente, arriva la realtà ad inchiodarli e si incarica di smentire le loro narrazioni. In tanti si sono spinti a dire che Putin ha paura di Navalny, oppure la gente russa ormai sarebbe stanca dal leader del Cremlino. Andiamo quindi a controllare. A tal proposito ci viene un soccorso, un sondaggio condotto dal centro Levada diffuso proprio nella giornata di domenica. Il 64% dei russi ha fiducia in Putin, mentre solo il 5% ha fiducia in Navalny. Insomma, la narrazione dei media occidentali ancora una volta si è rivelata totalmente falsa e senza alcun ancoraggio nella realtà.
...1979, esplosione della luce. Salve gentili ascoltatori, anche oggi vi vogliamo portare nell'ormai lontano 1979 per parlarvi dei fatti e degli eventi riguardanti la rivoluzione islamica in Iran. Non mancate! Gentili ascoltatori, durante le puntate precedenti vi abbiamo narrato i principali fatti che hanno portato alla vittoria della rivoluzione islamica in Iran nel 1979. Oggi iniziamo il discorso a proposito dei due principali e fondamentali motivi che hanno portato alla vittoria della rivoluzione islamica da un punto di vista del pensiero: l'ideologia e la guida islamica. A tra poco con l'inizio del discorso a proposito dell'ideologia. La rivoluzione dell'Iran senza alcun dubbio non rappresenta solo la lotta al fine di distruggere un regime imperiale e oppressore. Ciò che ispirò e caratterizzò l'insurrezione del popolo iraniano fu la dottrina islamica e gli insegnamenti del Corano. Questo libro celeste invita gli uomini al perdono, all'indulgenza e al bene. Pratica il perdono, invita al bene, allontanati dagli ignoranti. Così recita la settima sura del Corano, il versetto 199. L'Islam è una religione di pace, fratellanza e bontà che esorta gli uomini ad agire con saggezza e bontà e non rancore e odio, a non nutrire risentimenti, a non covare vendetta e a rendere bene per male, affinché il rancore e l'inimicizia non abbiano a continuare. E coloro che pazientano per desiderio del Signore e compiono la preghiera ed elargiscono di quel che loro la nostra provvidenza provvede, in segreto e in modo palese, e respingono il male col bene, di questi è la dimora finale. Ma questo comando di praticare il perdono e l'indulgenza che vi abbiamo letto nel 22esimo versetto della 23esima sura del Corano si riferisce alla società islamica. Infatti, mentre il Corano invita al perdono e alla tolleranza nei rapporti con i propri fratelli di fede, nei confronti degli oppressori e dei predatori delle ricchezze, esorta alla durezza. I musulmani con l'aiuto reciproco possono appianare la strada della vita così irta di difficoltà. Il Corano invita ad avere fede nella possibilità di raggiungere la felicità, la cui prima condizione è lottare contro le potenze dette taguti per poter entrare nel regno di Dio. Secondo il Corano, taguti è un sistema sociale o quella dottrina che trascina l'uomo in schiavitù e lo priva della libertà, che ottunde il senso critico così che le cattive azioni appaiono accettabili. E così fu resa adorna agli occhi del faraone la sua turpe azione e si distolse dalla retta via, che, frapponendo ostacoli alla crescita del pensiero e della volontà, induce all'obbedienza cieca e mantiene la società in uno stato di stagnazione e di debolezza. Il significato che la parola taguti assume nel Corano è molto ampio. Con questo termine viene indicato quel sistema inumano che riduce l'individuo in schiavitù allontanandolo da Dio, al cui potere soltanto l'uomo deve piegarsi. Considerando quindi attentamente il significato della parola taquti, ci rendiamo conto che il capitalismo in Occidente, il materialismo, nei paesi comunisti e il fascismo sono sistemi taquti, giacché ognuno di essi, in forme diverse, riduce l'uomo in schiavitù e, secondo le parole del Corano, rende gli individui indigenti, mustaz'af. Mustaz'af, come molti pensano, non significa solo indigente, misero, diseredato, giacché, come si deduce dal testo sacro dell'Islam, sono mustaz'af anche coloro che, vivendo in sistemi non conformi alle norme divine, hanno perso le loro doti spirituali, le libertà individuali e sociali e i diritti umani. Il Corano invita coloro che sono oppressi a spezzare le catene della schiavitù e a liberarsi dalle potenze taguti, fonti di corruzione e di decadenza, e a entrare nel regno della fede di Dio, cioè il regno di luce, libertà e rispetto dei diritti umani. Una delle caratteristiche delle società taguti è la divisione in classi, per cui alcuni godono di tutti gli agi mentre la maggioranza langue nella povertà e nell'ignoranza. Così in Iran, prima della rivoluzione, un numero limitato di individui, la maggior parte dei quali non avevano ottenuto la ricchezza col lavoro, mandavano i propri figli in scuole private, mentre in tante scuole pubbliche i libri di testo, i banchi e gli insegnanti non erano in numero sufficiente e il livello di insegnamento era molto basso. In quella società i malati agiati venivano affidati ai migliori medici o andavano a curarsi all'estero, mentre nelle zone povere della città e nei villaggi migliaia di individui venivano abbandonati alle sofferenze e alle malattie. Il livello dell'igiene era carente e la morte e la malattia erano in continuo agguato. Il primo imam degli sciiti, l'emiro dei credenti, Ali ibn Abi Talib, la pace sia con lui, in uno dei suoi sermoni così descrive la società Taghuti: «Che spettacolo doloroso e che società vergognosa! Dovunque si poggi lo sguardo, da un lato si vede il bisognoso che soffre nella povertà e nella miseria, dall'altro il potente che sperpera empiamente i doni di Dio o che li ammassa, privando i servi del Signore dei loro diritti». Gentili ascoltatori, proseguiremo nella prossima puntata il discorso a proposito dell'ideologia della rivoluzione islamica in Iran. A presto! Thank you.